In studio Roberto Ortelli, con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina e ratificato questa notte a mezzanotte e mezza ora svizzera dall'esecutivo dello Stato ebraico. L'IDF, le forze armate israeliane, si ritirerà fino alla linea gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore. E cinque ministri dei partiti di Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro l'accordo, ma l'intesa è passata ugualmente poiché il governo aveva la maggioranza dei voti, come hanno riferito i media israeliani. Tel Aviv, intanto, prevede che la liberazione degli ostaggi inizi lunedì. Dal canto suo, un alto dirigente della Casa Bianca ha dichiarato che a monitorare il cessate il fuoco a Gaza sarà una forza congiunta che includerà 200 soldati statunitensi e militari provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente dagli Emirati Arabi Uniti. Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno ottenuto l'autorizzazione dalle autorità israeliane per la distribuzione di 170.000 tonnellate di aiuti alimentari e sanitari destinati alla popolazione di Gaza, oltre a materiali per rifugi e aiuti essenziali già presenti nella catena logistica. Lo ha dichiarato il portavoce dell'ONU, Stefan Dujarric, nel corso dell'incontro quotidiano con i media internazionali, dove ha precisato che queste forniture si trovano attualmente nella regione e sono pronte per essere inviate a Gaza. Dall'interno, presentato ieri a Berna, il rapporto Trasporti 2045, commissionato dal Dipartimento federale dei trasporti ad un esperto del Politecnico di Zurigo per aiutare la politica a decidere le priorità nello sviluppo di strade e rotaie nei prossimi 20 anni, come ci spiega Manuele Ferrari.
La nuova galleria dell'autostrada 2 sotto il Reno e la terza canna della galleria del Rosenberg a San Gallo, due dei sei progetti presenti nel pacchetto per il potenziamento delle strade nazionali rifiutato alle urne lo scorso anno, secondo la perizia sono progetti prioritari. Chiaro il punto di vista della co-presidente dell'ATA, l'Associazione Traffico e Ambiente, Jelena Filipovic. È inaccettabile. In questo modo si cerca di imporre la realizzazione di progetti ai quali la popolazione ha chiaramente detto no. Un lavoro, quello del professor Ulrich Weidmann, limitato a questioni di natura finanziaria, critica ancora Filipovic ai microfoni di SRF. Da un punto di vista politico e democratico, quanto fatto per la presidente dell'ATA è altamente problematico, e da qui l'annuncio. Ci muoveremo subito affinché anche al Consiglio federale sia chiara la nostra posizione. Ora comincia l'iter politico e al più tardi, durante le discussioni parlamentari, entreremo in azione, ha assicurato Jelena Filipovic. Parole decisamente diverse le trova invece Jean-François Steyert, presidente della Conferenza dei Trasporti della Svizzera Occidentale. È una buona analisi tecnica e coerente nel suo insieme. Inoltre evidenzia chiaramente che servono risorse a sufficienza per raggiungere i traguardi fissati dalla Confederazione per quanto riguarda la politica dei trasporti. Per il consigliere di Stato friburghese, che progetti scartati alle urne siano tornati sul tavolo non rappresenta un problema. Un professore può e deve potersi esprimere chiaramente, senza tabù. Parliamo di questioni tecniche, ben inteso. Ora si tratta di passare alla discussione politica, tutt'altra categoria di persone che analizzerà altri aspetti e che potrà decidere, e qui rientra il punto di vista della democrazia, cosa si può fare. Nel suo insieme, conclude Steyert, il rapporto sembra essere interessante. Aggiustamenti qua e là saranno sicuramente necessari, anche perché ora i cantoni hanno la possibilità di studiare il documento e di esprimere le proprie posizioni.
Nella Svizzera italiana, in questo documento, vengono indicati come prioritari collegamento autostradale A2 A13 tra Bellinzona e Locarno, nonostante i costi elevati, anche l'ampliamento dell'autostrada tra Lugano e Mendrisio e l'incrocio ferroviario sulla tratta del Bernina in Valposchiavo. Oggi, venerdì 10 ottobre, le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con nebbia alta mattutina sull'altipiano. Dopo la sigla, le notizie sportive, oggi con Patrick Locatelli.
Lo sport. Bene, ritrovati, è il giorno di Svezia-Svizzera, terza partita delle qualificazioni ai mondiali. Rossocrociati in testa al gruppo B con 6 punti in 2 partite che affronteranno una Svezia in difficoltà con un solo punto sin qui raccolto. Partita in programma alle 20:45 a Stoccolma, Kosovo-Slovenia sarà l'altro incontro del girone. Segnalo anche Germania-Lussemburgo, Francia contro Azerbaigian e Belgio-Macedonia del Nord. Ieri sera intanto i Paesi Bassi hanno vinto 4-0 a Malta. La Croazia non è andata oltre lo 0-0 in Cechia. L'Algeria di Vladimir Petkovic e Davide Morandi invece è la quarta nazione africana qualificata al Mondiale. E sempre a proposito di qualificazioni, in questo caso all'Europeo Under 21, la Svizzera alle 18:30 a Lucerna ospita l'Islanda. Giovani rossocrociati secondi con 3 punti e guadagnati nell'unica partita sin qui da loro giocata, quella vinta in Estonia. L'hockey propone alle solite 19:45 Lugano Langnau e Ambri Piotta a Joie. I bianconeri vogliono dare continuità alle 2 vittorie filate, i biancoblu affrontano la delicata sfida all'ultima classificata senza Luca Cerede e Paolo Duca. Losanna contro Bienne, Rapperswil Zurigo e Zugo Ginevra le altre partite. Ieri a Friburgo Kloten 4-3 ai rigori. In Swiss League infine alle 20 i Bellinzona Snakes rendono visita alla capolista Sierre.